così come ringrazio il dottor Caridi per la sua presentazione molto ricca e molto stimolante, e io allora entro nel merito del tema che mi è stato assegnato partendo da questa considerazione. L'espressione quarta rivoluzione industriale è stata coniata nel 2011, appena 9 anni fa, eppure oggi direi che è sulla bocca di tutti e la letteratura è abbondante. Qual è la caratteristica di questa quarta rivoluzione industriale? Quella delle cosiddette tecnologie convergenti del gruppo NBIC, dove N sta per nanotecnologie, B sta per biotecnologie, I sta per informazione e C Cognitive Sciences, sono sigle americane in inglese, quindi le scienze cognitive, gli studi sul cervello, soprattutto le neuroscienze e così via. Quindi la caratteristica della quarta rivoluzione industriale non è, come qualcuno pensa, la innovazione strutturale in un ambito o nell'altro, ma nell'essere riusciti a trovare convergenza, ecco perché si parla di tecnologie convergenti, tra quei quattro gruppi di innovazioni che già esistevano all'epoca della terza rivoluzione industriale, che inizia negli anni 70 del secolo scorso, mentre la quarta inizia col nuovo secolo. Quindi questo è, pensate soltanto alla robotica, i robot esistevano già dall'immediato dopoguerra, però fino a tempi recenti non si era trovato il modo di far interagire fra di loro queste quattro grosse famiglie di innovazioni, ed è questo che caratterizza la quarta rivoluzione industriale. Dell'impatto di questa rivoluzione su diversi piani molto è stato detto, si sta dicendo e si sta scrivendo. Ad esempio l'impatto sulla giustizia distributiva. Oggi sappiamo che l'aumento endemico e sistemico delle diseguaglianze nella distribuzione del reddito e della ricchezza sono in parte dovute alla quarta rivoluzione industriale. Se i dati statistici ci informano che mai come negli ultimi più o meno quarto di secolo, le diseguaglianze, cioè la distanza che separano tra di loro i diversi gruppi della società, sono andate aumentando. E questo è bene che si sappia, perché molti in maniera semplicistica tendono a dire ma ricchi e poveri sono sempre esistiti e sempre esisteranno, è chiaro, è vero, ma non è di questo che si sta parlando dell'aumento della distanza misurata da quel coefficiente ormai noto che è il coefficiente di Gini tra un gruppo sociale e l'altro. Ed è chiaro che la quarta rivoluzione industriale è magna pars assieme ad altri fenomeni come ad esempio quello della globalizzazione nella spiegazione di questo. Un altro è l'impatto della quarta rivoluzione industriale sulla democrazia, sul principio democratico. Anche su questo si sta riflettendo e si sta scrivendo molto. Pensate al testo di un libro pubblicato l'anno scorso in America da una studiosa americana che si chiama Zumoff. E il titolo è rivelatore, Il capitalismo della sorveglianza, e che, se non vado errato, è stato tradotto anche da poco in italiano. Cos'è l'idea del capitalismo della sorveglianza? È ovvio, la privacy. Cioè dire le nuove tecnologie del digitale interferiscono col processo democratico in un modo o nell'altro. Ovviamente qualche volta sono favoriti gli uni, gli altri, però chi ha a cuore la democrazia come principio di organizzazione sociale non può non porsi il problema di quello che sta accadendo. Una terza, direi, livello di impatto è quello sulla cultura, dove cultura lo possiamo intendere in senso ampio, intesa come la formattazione degli schemi e delle mappe cognitive delle persone. Oggi sappiamo che i millennials, ma meglio ancora la generazione Z, ha una conformazione cerebrale diversa dalla nostra. Questo è approvato. Cioè il modo di funzionamento dei neuroni sono diversi tra un adulto e questi, perché l'uso dei nuovi strumenti, pensate che lo smartphone è stato introdotto solo nel 2007, solo 13 anni fa, non secoli fa, eppure ha già modificato radicalmente il modo con cui i ragazzini, già le ragazzine che vanno a scuola, pensano e si collegano con la parte esterna. Infine, e anche su questo molto è stato detto, soprattutto da filosofi come Morin, il francese, e altri di cui non faccio parola per ragioni di tempo. Invece, sulla quarto livello di impatto, quello che riguarda il lavoro, non è stato detto e non si fa, a mio modo di vedere, sufficiente attenzione. Ed è di questo che io adesso intendo parlare. Cioè dire, delle conseguenze che il fenomeno della quarta rivoluzione industriale sta avendo sul lavoro, inteso come attività prettamente umana necessaria all'essere umano. E allora qui un chiarimento è d'obbligo. Noi sappiamo che nel lavoro vanno distinte due dimensioni, la dimensione acquisitiva e la dimensione espressiva. La dimensione acquisitiva è quella che tutti capiscono. Si dice, si deve lavorare per guadagnarsi da vivere, per ottenere cioè un potere di acquisto con il quale soddisfare le necessità, eccetera. Per cui, se io resto senza lavoro, non ho quel potere di acquisto e dunque mi trovo in situazioni o di particolare precarietà o di vulnerabilità di un tipo o dell'altro. Questa dimensione è quella che effettivamente viene spesso considerata. Quando si dice quanti posti di lavoro l'ingresso nei processi produttivi delle imprese da parte dell'intelligenza artificiale, quanti posti di lavoro verranno bruciati e quindi altrettante persone resteranno disoccupate. Quando ci si pone domande di questo tipo si fa riferimento alla dimensione acquisitiva. Ed è ovvio che sia una dimensione che va presa in considerazione. Però qual è l'errore che noi stiamo facendo? Soprattutto noi italiani, non solo, ma soprattutto. Che dimentichiamo l'altra dimensione, quella espressiva. E cosa vuol dire espressiva? Vuol dire che l'essere umano esprime la propria identità attraverso il lavoro e con il lavoro. Questo significa che il lavoro, prima ancora che essere un diritto, i miei amici, il diritto del lavoro, ogni tanto bonariamente litigo, perché dico, guardate che il lavoro, prima di essere un diritto, è un bisogno umano fondamentale. E si può parlare di diritto del lavoro intanto in quanto si riconosca che il lavoro è un bisogno. Voi anche qui, Timos, che in greco vuol dire riconoscimento, e dice Platone, il bisogno fondamentale dell'essere umano è il bisogno di essere riconosciuti, non di essere alimentati. Quello è il bisogno fondamentale degli animali, delle bestie, ma l'essere umano, prima di pensare a questo, che rimane pur sempre un bisogno fondamentale, ha bisogno di essere riconosciuto da altri. Perché nessuno di noi può riconoscere se stesso. Quando questo avviene si dice quella persona è impazzita, come quando qualcuno parla con una cosa. Perché solo il volto di un'altra persona può riconoscermi e io posso rispecchiarmi in quel volto. E allora come avviene questo riconoscimento? Attraverso il lavoro. Attraverso il lavoro che noi riusciamo a stabilire rapporti, o meglio ancora relazioni, che consentono di realizzare e di soddisfare il nostro bisogno di riconoscimento. Allora adesso voi capite subito una prima implicazione. Rispetto alla dimensione acquisitiva noi parliamo di lavoro giusto e di giustizia del lavoro. Ad esempio la giusta mercede dell'operaio, come si diceva una volta, e cose analoghe, condizioni ambientali lavorative adeguate. Ma rispetto alla seconda dimensione, noi parliamo di lavoro decente. Ebbene, dobbiamo sapere che un lavoro può essere giusto ma indecente. E qual è il lavoro decente? È il lavoro che non umilia la persona, che consente alla persona del lavoratore di affermare la propria identità e, come dicevo, soddisfare il bisogno di essere riconosciuto. E allora qui arriviamo già prima a toccare un punto. Parlate voi con la gente che lavora, in certi, senza fare nomi, ti dicono: ma non ho da lamentarmi, il lavoro è sicuro, lo stipendio è buono. E io chiedo: ma allora perché non sei contento? E la lista di quelli che mi scrivono e mi vengono alla porta è lunghissima. Dice: non sono contento perché non mi sento realizzato. Quando vado a lavorare mi rendo conto di essere trattato come un numero o come un ingranaggio di una macchina che mi sovrasta e rispetto alla quale io non ho bisogno di interagire, non posso interagire. Quindi sono contento perché mangio e riesco a, come dire, tirare su la mia famiglia, però non mi sento realizzato. È vero o no che questi discorsi li avrete sentiti anche voi? Questo cosa vuol dire? Vuol dire che in tutti questi casi il lavoro giusto non va di pari passo col lavoro decente e quindi che la dimensione acquisitiva non riesce a tirarsi la dimensione che abbiamo chiamato espressiva. Questa allora è la grande sfida che è di fronte a noi. Le nuove tecnologie che stanno, come dopo dirò fra qualche minuto, rivoluzionando l'organizzazione del lavoro negli uffici, nelle fabbriche, nei laboratori e altrove, nelle scuole, eccetera, saranno in grado le nuove tecnologie di portare a convergere le due dimensioni? E questa è la grande sfida di civiltà. È possibile pensare a una società in cui il lavoro giusto va a braccetto col lavoro decente? Capite? Allora, per rispondere a una domanda del genere è necessario che prestiamo attenzione ad una caratteristica, e così arrivo al titolo di questa lezione. Dove, ovunque ci sia divisione del lavoro, e la divisione del lavoro ormai è dappertutto, nessuno fa tutto ciò che gli serve o le serve, nasce un problema di coordinamento. Perché dove c'è divisione del lavoro vuol dire che io mi specializzo a fare questa mansione, tu ti specializzi a fare un'altra, però bisogna che si realizzi il coordinamento. E questo è pacifico. Il coordinamento però è di due tipi. In letteratura lo si denota con l'espressione di coordinamento tecnologico e coordinamento strategico. Qual è la differenza? Il coordinamento si chiama tecnologico quando si realizza attraverso il rispetto di protocolli o, come più banalmente si dice, di mansionari. L'esempio tipico è la catena di montaggio. Nella catena di montaggio voi sapete che il lavoratore sta fermo, di fronte a lui passa la cintura su cui ci sono i pezzi ed esegue nei tempi che vengono prefissati quelle operazioni che il responsabile di fabbrica gli o le ha assegnato. Quindi in quel caso, in questo caso, non c'è bisogno che io mi preoccupi di come la pensa, di come fa il mio compagno che sta o alla mia destra o alla mia sinistra. L'importante è che io esegua i lavori che mi vengono assegnati. Chi conosce il mondo della burocrazia, in senso proprio, sa che è ancora così. Negli uffici burocratici ognuno all'inizio viene istruito per eseguire determinate mansioni. Quando ha terminato quella sua pratica, chiamiamola così, passa ad un altro e così via. Cos'è invece il coordinamento strategico? È il coordinamento che presuppone che ognuno di quelli che partecipano al processo lavorativo conosca quello che fanno gli altri, ma soprattutto conosca il sistema motivazionale con il quale gli altri lavorano e operano assieme a lui. L'economista americano Schelling, premio Nobel dell'economia di diversi anni fa, ha chiamato con una bellissima espressione, che vi ripeto, il coordinamento strategico è meeting of minds, che vuol dire in inglese un incontro di menti. Bello. Il coordinamento tecnologico è un incontro di braccia, in senso metaforico. Quello strategico è un incontro di menti. Ora, questa distinzione perché oggi è tornata ad essere prepotentemente rilevante? E allora entriamo nel merito delle parole che danno il titolo a questa lezione. All'inizio degli anni 60 in America, il filosofo ed economista Michael Polanyi, fratello del più noto Karl Polanyi, due fratelli molto bravi, erano emigrati, Karl Polanyi negli Stati Uniti, Michael invece in Inghilterra, Michael più filosofo di Karl, Karl più sociologo, antropologo, eccetera. Ebbene, all'inizio degli anni 60, in un libro veramente notevole, Michael, e siccome notevole, non viene quasi mai fatto studiare, perché il trucco è quello, le cose importanti è meglio non spiegarle agli studenti o alla gente, perché altrimenti potrebbe... è un vizio questo, che hanno gli intellettuali, la categoria a cui stesso io appartengo, però bisogna imparare ad autoaccusarsi quando le cose non vanno bene, mai dare per primo la colpa agli altri, è meglio dare la colpa a se stessi. Questa è una regola di metodo che mi hanno insegnato da piccolo e funziona. E cioè la distinzione tra conoscenza codificata e conoscenza tacita. E dice Polanyi, cos'è la conoscenza codificata? Quella che si può trasmettere da una persona all'altra per via di codici. Cosa sono i codici? I protocolli, i manuali che ti spiegano le diverse mansioni. Allora, io mi impossesso di quel manuale e, dopo averlo letto e studiato magari, vengo a impossessarmi della conoscenza che era nella mente dell'autore, di chi ha scritto il manuale. Quella è appunto la conoscenza codificata. Quindi, la conoscenza codificata si può trasmettere senza che le persone che la ricevono si pongano il problema da chi proviene la conoscenza e soprattutto del perché l'autore ha fatto quel che ha fatto, ha scritto quel che ha scritto. Cos'è invece la conoscenza tacita? È la conoscenza che alberga in ciascuno di noi e che non può essere portata all'esterno se la persona non viene coinvolta dal punto di vista motivazionale. E l'altro, supponiamo che l'altro sia il mio capo azienda, non riuscirà mai a tirarmela fuori, perché l'altro, il capo, non può sapere quello che io ho dentro. E siccome non può saperlo, non la può neanche esigere. Il capo può esigere che io sia puntuale al momento di arrivo al lavoro, che eseguo quelle mansioni, come ho già detto prima, perché lo dice il protocollo, il codice. Ma è ovvio che se non c'è la mia volontà, la mia libertà, che liberamente voglio portare a tua conoscenza quello che io avevo, non c'è modo di ottenerlo. Ebbene, qual è allora il punto? Che fino alla seconda rivoluzione industriale la conoscenza era di tipo codificato. Quindi bastava che nelle imprese pochi studiassero molto, i capi, i quali evidentemente organizzavano il processo produttivo, scrivevano i protocolli e li imponevano ai sottoposti. L'immagine è quella della piramide, la cosiddetta concezione piramidale dell'organizzazione d'azienda. I vertici sono quelli che devono studiare, quelli che stanno sotto non hanno bisogno, giusto imparare a leggere e scrivere. L'importante è perché non devono pensare, mai, non devono pensare. Allora, qual è la novità di oggi? Che la conoscenza codificata non serve più a un fico secco. Oggi il fattore strategico di competitività, intesa in senso ampio, è la conoscenza tacita. Cioè dire, chi sono le imprese, quali sono le imprese di successo? Io uso la parola imprese in senso ampio, ci mettete anche le organizzazioni, che non sono imprese, ma sono organizzazioni dove c'è il lavoro. Quelle di successo sono quelle che riescono a mobilitare la conoscenza tacita, cioè a fare in modo che tutti coloro che operano dentro l'organizzazione siano posti nella condizione spirituale e psicologica di esternalizzare il proprio sapere. Nello stesso libro Michael Polanyi enuncia anche quello che è noto come il paradosso di Polanyi, che però in Italia chissà perché non viene mai utilizzato. Io non l'ho mai sentito dire da nessuno. E sapete cosa dice il paradosso di Polanyi? Dice, noi sappiamo molto più di quel che riusciamo a dire. Provate a pensarci. Io non so, fra di voi ci saranno degli insegnanti, dei professori, eccetera. Questo è fondamentale. Pensate voi a uno studente che sia un po' timido. sapete, timido, viene interrogato e non riesce a tirar fuori quello che ha dentro. E dopo il docente cosa dice? 4, 5, oppure lo rimprovera. Perché è un docente che non ha studiato Polanyi e quindi io lo invito ad andarsi a studiare. Perché il bravo docente deve capire se quell'allievo o l'allieva, ho detto timido, ma può vive una particolare situazione familiare o personale, eccetera. E quindi io non posso basarmi solo su quello che mi dice con la parola o che mi scrive nel compito scritto. Devo avere, se sono un bravo docente, la capacità di tirargli fuori, e guardate, i metodi per tirarli fuori ci sono, li conosciamo, quello che sa. E allora voi capite già da questo esempio le implicazioni pratiche. E perché molti giovani non sono contenti di andare a scuola? Perché sanno che non sono aiutati dalla istituzione scolastica a realizzare la propria fioritura. Perché guardate che uno studente che prende un brutto voto non è una cosa simpatica, perché si vergognano e i giovani perdono fiducia in loro stessi, perché dicono, anche se non lo dicono a voi, lo pensano, vedete come io sono inferiore, il professore mi ha dato 4 perché sa che io sono uno zuccone, eccetera. E quando uno perde la stima in sé è la fine, perché no? Sì, lo sappiamo questo. Ecco allora qual è il punto. Oggi il fattore di successo consiste nell'ottenere la conoscenza tacita. E allora adesso la domanda è, nel caso della scuola il problema non l'ho risolto, ne ho fatto cenno poc'anzi, ma in generale come si fa ad ottenere la conoscenza tacita? Ecco che torniamo alla distinzione iniziale. Bisogna che il lavoro soddisfi la condizione di espressività, cioè dobbiamo recuperare la dimensione espressiva. Fino ad anni recenti il mondo dell'impresa come ha cercato di ottenere la conoscenza tacita, che come ho detto è il requisito indispensabile per l'innovazione? Bisogna innovare, ma per innovare bisogna che tutti coloro che sono in grado di dire qualcosa a riguardo lo possono dire. La soluzione che, per colpa degli economisti, quello che io l'ho detto prima, hanno delle gravissime responsabilità gli economisti accademici, perché hanno elaborato negli ultimi 30 anni delle teorie che oggi per fortuna sono scartate e molti di quei professori si vergognano, non possono girare, perché gli studenti in America, ho visto io con i miei occhi, gli tirano le uova o i pomodori, perché gli americani sono fatti così. Noi tendiamo più ad auto, come dire, i nostri studenti sono più, chiamiamoli, disciplinati, ma in America, siccome per andare all'università si paga tanti soldi, quando i giovani vedono, questo è accaduto dopo la grande crisi del 2007-2008, hanno attaccato professori anche illustri, gli ha detto: ma cosa ci avete insegnato? Ci avete insegnato delle teorie di economia finanziaria che non hanno funzionato e la crisi a Wall Street, eccetera, noi stiamo pagando le conseguenze per colpa vostra. Il fatto che avevano ragione, perché quelle teorie erano sbagliate, però nessuno poteva criticarli perché la regola era che il professore ha sempre ragione, anche se ha torto, e così via. Capite? Allora, la soluzione che era stata individuata per estrarre la conoscenza tacita, dicevo, è lo schema di incentivo. Diamo gli incentivi. Cioè, io sono il manager, voi siete i miei collaboratori, io so che voi potete avere una conoscenza tacita. Come faccio a indurvi a esternalizzarla? Vi scrivo uno schema di incentivo. Allora, sappiate che chi usa lo schema di incentivo o è un imbecille o è un incosciente. Perché gli schemi di incentivo portano o al fallimento, se parliamo di imprese, o alla distruzione dell'umano, se parliamo dei rapporti. Allora, eppure voi direte, ma se tutti parlano, dice, lo so benissimo che tutti parlano. Io cosa ho detto prima? Che gli intellettuali hanno una grave responsabilità nel diffondere errori. Incentivo viene dal latino incinere. Sapete cosa vuol dire incinere in latino? Incantare, ed era il termine che i nostri antenati, che erano intelligenti, Cicerone, molto intelligenti, usavano per descrivere il comportamento dell'incantatore di serpenti, che suonando una specie di flauto, il serpente, vi ricordate? Quindi dare l'incentivo vuol dire incantare, bloccare l'altro e fargli fare quello che il suonatore o chi dà l'incentivo vuole che faccia. Ma l'incentivo che cosa produce? Produce l'effetto contrario, perché la persona che riceve l'incentivo dirà a se stessa: perché il mio capo mi dà l'incentivo? Mi dà l'incentivo perché vuole portarmi via la conoscenza tacita e lo vuole fare, come dire, obbligandomi con il pagamento in una forma o nell'altra, eccetera. Quindi il dipendente, chiamiamolo così, perde la fiducia in se stesso e perde la fiducia nel capo. La stessa cosa vale, mutatis mutandis, per farmi capire, anche nei rapporti intrafamiliari. Il genitore che dice al figlio: guarda, e sa che gli vuole il motorino, studia. Se sarai promosso con la media almeno dell'8, ti compro il motorino. Ora, questo è un incentivo. È tecnicamente un incentivo, perché ha la natura di contratto. Da un punto di vista giuridico, l'incentivo. Ed è un contratto che si stipula ex ante, prima che il soggetto compia l'azione. Chiaro? L'effetto diretto di quell'incentivo è che il ragazzo, mio figlio, si metta a studiare 4-5 ore al pomeriggio dopo la scuola, perché vuole il motorino. Ma questo è l'effetto diretto. Ma c'è anche l'effetto indiretto, che opera attraverso la psiche del giovane. Perché il giovane dirà: come mai mio padre mi dà questo incentivo? Perché sa che io capisco poco, oppure sono svogliato, pigro. Allora lui mi dà l'incentivo per indurmi a studiare di più, e quindi il risultato è che molto spesso l'effetto indiretto supera l'effetto diretto. Il ragazzo perde la stima in se stesso, studia 5 ore al pomeriggio, ma impara di meno. Perché voi sapete che ognuno di noi, per imparare, ha bisogno di coltivare la self-esteem, si dice in inglese, cioè la stima in se stesso. Il giorno in cui tu perdi la stima in te stessa, tu non impari niente, anche se stai sui libri come fanno come si chiamano quelli che studiano sempre, eccetera. Ecco, allora, la stessa cosa vale nel luogo di lavoro. Quindi l'incentivo ha la natura della droga. All'inizio ti stimola, ma poi dopo ti dà la batosta finale, eccetera. Ecco quindi perché arriviamo al punto oggi. Che, preso atto che l'acquisizione della conoscenza tacita è indispensabile, e la conoscenza tacita può essere portata anche dall'ultimo arrivato. L'ultimo arrivato. Ma se io vado in un'impresa e il mio capo dice: taci tu che sei giovane, fresco di studi, devi star qui a imparare, e io ho un'idea su come migliorare la performance dell'impresa, alla fine io mi umilio, ma ci rimette anche l'impresa, che non ha il beneficio di. C'è un episodio recentissimo di 4 anni fa a Washington, e questo realmente è accaduto. A Washington ci sono i musei famosi, lo Smithsonian è il più famoso, e i musei in America sono gestiti come se fossero delle imprese. Avevano ospitato una mostra di quadri famosa, al termine della quale il direttore del museo convoca i suoi dirigenti e dice: adesso noi ci dobbiamo mettere d'accordo, capire quali stanze della mostra sono state maggiormente visitate, perché così sappiamo i gusti, le preferenze dei visitatori e le andiamo a replicare in altre città, eccetera, eccetera. Si apre la discussione. Uno dice: io propongo di fare un'indagine di tipo campionario. Prendiamo un campione di persone, mandiamo loro la richiesta di esprimersi con la domanda: quali sono i quadri che più ti hanno colpito, interessato? Costo $40,000. Un altro dice: no, io propongo invece di mandare delle email a tutti, non al campione, e ripeto, costo $30,000, eccetera. La porta della stanza era rimasta aperta, perché il direttore, si vede che aveva studiato le cose di cui sto parlando, disse: le porte devono stare sempre aperte. E nel corridoio c'era una persona di colore che puliva per terra. E mentre girava su e giù aveva sentito. Ad un certo punto bussa e dice: direttore, io avrei un'idea. I dirigenti guardano il direttore e gli dicono: come? Non vorrei mica far parlare questo, ma non vedi che lavoro che fa? E poi non vedi che è un po' scuro? Capito? Come dire, eh? E il direttore dice: no, voi siete razzisti. Vieni. E lui dice: vede, negli ultimi giorni a Washington pioveva e quelli che entravano nel museo avevano le scarpe sporche. Siccome io sono addetto alle pulizie, io sono in grado di dirvi quali quadri sono stati maggiormente apprezzati, perché al di sotto del quadro c'era la sporcizia di fango, eccetera. Questo realmente accaduto. Il direttore gli dà subito una mancia, un premio, non un incentivo, un premio, 1.000 euro qualcosa, e ai suoi gliene dice di tutti i colori. Dice: voi siete dei... avrà usato delle parole anche un po' volgari, ma meglio non ripeterle, ma lo potete immaginare. Primo, perché avete una mentalità razzistica. Secondo voi, uno che pulisce per terra ed è nero non può avere una idea brillante? E voi mi avreste fatto spendere 30-40 mila dollari, io con 1.000 dollari me la sono cavata. 1.000 dollari di premio è dato. E così via ha fatto. Ora, questi sono esempi. Io, se avessi tempo, ve ne racconterei tantissimi altri realmente accaduti. Il punto è che le idee nuove, innovative, possono albergare nella testa di chiunque. E quindi, se noi non ci liberiamo di quella concezione aristocratico-intellettualistica per cui solo alcune persone sarebbero deputate a pensare e ad avere idee brillanti, non ne usciremo. Ecco allora, cominciate a capire il punto d'arrivo del discorso. Che tutto questo è figlio di quella concezione del lavoro che noi chiamiamo di tipo tayloristico. Ora, l'ingegnere Taylor americano pubblica nel 1911 la sua opera fondamentale The Scientific Organization of Work, cioè l'organizzazione scientifica del lavoro. E il modello taylorista ha avuto un impatto enorme dal punto di vista economico. Vi sarete chiesti perché gli Stati Uniti superano come potenza economica la Gran Bretagna dopo la Prima Guerra Mondiale? Perché gli Stati Uniti, in particolare Ford, è il primo ad applicare la metodologia taylorista nella propria fabbrica. La produttività sale, i costi di produzione si abbassano, i prezzi di vendita si abbassano e i prodotti americani invadono il mondo occidentale dell'epoca, Europa compresa, e così via, eccetera. Quindi su questo nulla da dire. Ed è questo il motivo per cui il taylorismo è diventato una sorta di punto di riferimento essenziale, non solo per l'attività produttiva di fabbrica, ma anche nelle scuole, nelle università. La nostra scuola è taylorista, la nostra, ma anche quella di altri paesi, perché cambiano le perché il principio base del taylorismo è il principio di gerarchia, e cioè chi sta sopra comanda chi sta sotto. Famosa è la battuta di Ford quando un suo operaio gli dice: ma io avrei questa idea, è rimasta celebre, dice: tu sei pagato non per avere idee, ma per eseguire i comandi che ti arrivano. Papale, capite? Ora, anche negli anni 30 si cominciano a levare delle voci contrarie, in particolare un americano, Elton Mayo, quello che ha dato il nome alla clinica che c'è ancora, Mayo Clinic, il quale era un professore, diremmo oggi noi, di teoria dell'organizzazione, che già metteva in evidenza negli anni 30 la pericolosità del modello taylorista. Ma il successo economico era quello che ho descritto, e quindi... Ma un'altra voce che dobbiamo menzionare è quella del nostro Gramsci. Gramsci, se voi leggete i quaderni dal carcere, scrive delle pagine mirabili contro il taylorismo e dice: il taylorismo aumenterà i profitti, ma distruggerà l'umanità, perché umilierà i lavoratori. E dice Gramsci: i lavoratori non vogliono solo lo stipendio per mangiare, che è ovvio, ma vogliono anche essere rispettati nella loro dignità. E Gramsci, per aver scritto queste cose, ha pagato di persona. La sapete la storia di Gramsci, eh? E bisogna dirle queste cose, perché fino a molto tempo fa era vietato. E invece a me mi hanno insegnato che la verità va detta anche quando dà fastidio. Perché Gramsci, nel dire questo, critica Lenin. Sapete chi era Lenin? Perché Lenin fa la rivoluzione d'ottobre nel 1917 e subito dopo, il libro di Taylor era uscito 6 anni prima, fa tradurre in russo il libro di Taylor e dice Lenin, questo è il modello organizzativo che va bene per la Russia comunista, bla bla bla, eccetera, eccetera, e impone a tutti i capi azienda di applicare il modello taylorista. E Gramsci dice, ma se quello che comunismo è quello che toglie l'umanità, allora avere avuto il coraggio di sfidare. Poi negli anni 30 c'era Stalin. Stalin, Lenin era un intellettuale, Stalin no, Stalin sapete, no? Cioè, però era un po' cattivello. E quindi, voi sapete, l'hanno fatto morire in carcere perché poteva essere salvato benissimo. Ma è meglio tenerlo lì, anche perché il fascismo ovviamente l'aveva tenuto in carcere, perché hanno salvato tanti altri dalle carceri fasciste, potevano salvare anche lui, ma era meglio. Questo per farvi capire la rilevanza anche pratica di queste argomentazioni. Ecco allora, arrivando all'oggi, qual è il punto? Bisogna, se vogliamo dare al lavoro il senso profondo, quindi la espressività, la dimensione espressiva, bisogna superare il taylorismo. Punto e basta. Ma bisogna superarlo non solo nelle fabbriche, dappertutto, nella scuola, nell'università, in tutti i luoghi dove c'è una organizzazione del lavoro. Perché? Voi direte, ma è chiaro che è possibile, perché se non fosse possibile direi queste cose. Dovete sapere che nel 2007, in America, Brian Robertson, professore alla Harvard Business School, la Business School di Harvard, la numero uno a livello mondiale, ha pubblicato un libro che ha per titolo Holacracy. Pensate, lui ha usato una parola greca e noi traduciamo con olocrazia. Ecco, il modello di organizzazione olocratico è esattamente l'opposto di quello taylorista. Esattamente l'opposto. Quello taylorista è verticale, il modello olocratico è orizzontale. Il modello taylorista ti dice che il capo pensa e gli altri eseguono, nel modello olocratico tutti devono pensare e tutti devono avere la possibilità, confrontandosi ovviamente con gli altri, di esternare la propria conoscenza tacita. Ora, ecco allora, capite, se vogliamo che accanto al lavoro giusto, e come l'ho già detto, il merito delle organizzazioni sindacali e operaie è notevole, le battaglie che sono state portate avanti per garantire la giustizia del lavoro, ma vogliamo affiancargli la decenza del lavoro, nel senso che ho chiarito, bisogna superare il taylorismo. E questo oggi è possibile. E chi dice il contrario o è un imbecille, nel senso di Léon Blois, o è un irresponsabile, perché ha degli interessi nascosti da tutelare. E bisogna dirle, perché molti imprenditori, io parlo in generale, questa è una realtà molto particolare, quella in cui siamo, l'Emilia Romagna per intenderci, io però devo parlare in generale. E ancora oggi la più parte delle nostre imprese sono governate con il modello taylorista. Ovviamente un po' raffinato, un po' migliorato, ma basicamente è questo. E la prova uno la c'è andando a parlare con le persone che lavorano, che non hanno raggiunto i livelli dirigenziali. Chiedete loro se sono soddisfatti o no. Chiedete loro a quelli che lavorano nelle banche, qua e là, eccetera. La ripetitività, eccetera. Perché nel modello olocratico chi lavora deve studiare. Una bella storia. Deve studiare. Non deve solo eseguire quello che altri gli... E quelle imprese che lo stanno da qualche anno applicando hanno successo. Che ci sia il Covid, la pandemia o no, che ha riguardato tutti. Perché alcune invece hanno avuto successo e altre no? Provate a darvi la risposta e lo capite subito. Pensate voi, con il lockdown, lo smart work, lo sapete, no? Lo smart working. È chiaro che se voi tenete un modello taylorista, lo smart work non riuscirete mai a farlo. Al massimo fate il telelavoro, che non è lo smart working, eh? Lo smart working è una cosa, il telelavoro è un'altra cosa. Quindi ecco perché in questa situazione molte imprese sono andate male, perché non erano culturalmente attrezzate per realizzare quella smart working che ha consentito ad altri invece di ottenere magari un abbassamento di risultati, ma non troppo, e così via. Questa allora è la prima implicazione pratica. La seconda è quella che riguarda il mondo della scuola e dell'università. In parte l'ho già anticipato. Bisogna che il taylorismo esca dalla scuola e anche soprattutto dall'università. Dico, ma mai è possibile che nelle aule universitarie giovani che hanno l'età media di 22, 23, 24 anni, già maggiorenni, che vanno a votare perché sono maggiorenni, debbano sempre star zitti e accettare, prendere per buono quello che il professore dice anche quando sono delle cavolate emerite? Perché se non lo fanno verrà bocciato? Vi sembra giusto? Cioè, noi abbiamo quattro nipoti, una all'università, due, gli altri al liceo, delle figlie che abbiamo, e ci raccontano, per fortuna, che non hanno il nostro, il mio cognome, perché anche mia moglie fa il mio stesso lavoro, no? Il nostro, perché sono figlie delle figlie, per fortuna, perché evidentemente sarebbero conflitti, però loro, venendo da noi, ci raccontano. In particolare quello che fa l'università, ha fatto il corso di economia, microeconomia, e mi sono fatto robe da strapparsi i capelli. Beh, io non ce li ho più, quindi, ma cose da matti. E ho dovuto dire, ti capisco, dice, però nonno, se io dopo non dico all'esame quello che lui ha detto, quello là mi segna errore. Ma dico, ma si può andare avanti così? Si può andare avanti in una situazione in cui i giovani che hanno in media 24-25 anni non possano anche loro dire come affronterebbero il problema di questo, di quell'altro, i vari problemi che anguciano le nostre società e che debbono prendere per buono quello che viene impartito, che è esattamente una replica del modello taylorista. E allora ecco perché c'è la disaffezione. Non si va, ma se voi ai giovani li stimolate, vengono fuori dei veramente, a volte io stesso mi meraviglio, io faccio scrivere loro i paper, perché continuo a insegnare anche se sono in pensione da 8 anni, perché mi hanno obbligato, e loro faccio scrivere i paper, cioè delle tesine, ma vi posso assicurare che alcune volte dico, ma guarda, imparo io da loro, perché probabilmente essendo loro più pratici di me nel trovare nelle varie, da Google eccetera, riescono ad avere una freschezza di informazioni superiore alla mia, e quindi io li gratifico, perché poi parlo con loro, dico, ah, voi mi avete insegnato questo, io vi avrò insegnato altro, e voi capite, i giovani, voi non ci crederete, ma studiano come dei matti, studiano perché si divertono, dice, ah, dobbiamo far vedere al professore che anche noi siamo in grado di dare un contributo. Ma se io li trattassi alla maniera che sto criticando, voi capite che quella conoscenza tacita non verrebbe mai, e così via. Ecco allora qual è la parola che dobbiamo reintrodurre nel linguaggio scolastico universitario, che è la parola conazione. La parola conazione viene introdotta 2400 anni fa da Aristotele. Era intelligente, eh? Era intelligente. Noi l'abbiamo cassata, eliminata. Conazione è la parola che risulta dalla crasi tra due parole, conoscenza e azione. Conazione, conoscenza. Che vuol dire che la conoscenza deve essere messa, deve essere congruente e deve essere messa al servizio dell'azione, e l'azione non può svolgersi se non alle spalle non ha la conoscenza. Capite o no? Che questa è la vera rivoluzione culturale, che vuol dire che la conoscenza non può fermarsi a 24 anni quando uno si laurea e poi basta. No, perché anche chi ha 50 anni, 60 anni deve continuare tra virgolette a studiare, perché se vuole agire pur avendo 60 anni, deve avere quella conoscenza che gli o le consente di padroneggiare il processo al quale è dedicato. Ecco, allora, capite, questo all'estero già il termine in inglese si dice connection. Se voi digitate connection in Google, vedete una stampata di articoli, libri, convegni, dibattiti esattamente su come implementarli. Poi c'è chi può implementarli in un modo o in un altro, ma l'importante è, come dicevo oggi in un'altra intervista, in un'intervista, superare quella espressione che si sta rovinando, che è l'espressione di alternanza scuola-lavoro. Io sono certo che chi l'ha fatto l'ha fatto in buona fede, altrimenti l'inferno sarebbe garantito, perché l'espressione alternanza scuola-lavoro è quella che ci sta rovinando. Perché? Perché cosa vuol dire alternanza? Vuol dire che la scuola è alternativa al lavoro e quindi c'è un conflitto. Bisogna parlare di convergenza scuola-lavoro, non di alternanza. Invece il nostro modello dicotomico è tale per cui fino a una certa età studi e basta, conoscenze e basta, dopo lavori, cioè azione e basta. E allora abbiamo i fenomeni che sono sotto gli occhi di tutti e così via. Quando invece questa armonizzazione dei due momenti, del momento direi cognitivo della conoscenza e del momento applicativo, cioè dell'azione, devono procedere passo dopo passo, ma non fino a una certa età, per tutto il corso di vita e così via. Ecco, allora vedete, perché di fronte alla sfida che oggi è di fronte a noi è possibile raccogliere questa sfida, perché la quarta rivoluzione, le nuove tecnologie del digitale, pensate all'intelligenza artificiale, se viste su questo orizzonte di senso, non fanno più paura. Fanno paura se noi le interpretiamo alla maniera del taylorismo. E infatti oggi il rischio è un neo-taylorismo di ritorno. Allora quella è la fine. Perché già il taylorismo con le macchine, che era, vi ricordate il film di Charles Chaplin, Tempi moderni? Ma se noi adesso non modifichiamo il nostro mappe cognitive, altro che quelle macchine. Vi ricordate quando Charles Chaplin viene preso nell'ingranaggio di quella ruota grandissima, eccetera? Molto peggio, perché vuol dire che rinunciamo alla nostra libertà. Solo se interpretiamo il processo in questa maniera, le nuove tecnologie che vogliamo devono essere al nostro servizio. Gli americani hanno introdotto, gli inglesi, l'espressione human in command, che vuol dire deve comandare l'uomo nel senso di essere umano, sulle macchine. Non possiamo lasciare l'ultima parola agli algoritmi, per quanto raffinati, perché voi sapete che ogni algoritmo racchiude dei giudizi di valore e molto spesso gli algoritmi sono biased, distorti, su valori che o offendono la dignità delle persone o che sono fortemente discriminanti. Voi lo sapete questo. Le grosse imprese che devono fare la selezione di personale non lo fanno più alla vecchia maniera col colloquio, perché ci vuole troppo tempo. Se io ho 2.000 richieste, un colloquio deve durare almeno un'ora, 2.000 ore. Danno tutto al computer dotato di intelligenza artificiale e questo, sulla base dei curricula che vengono presentati dai candidati, fanno la loro selezione. Ma come è stato scoperto recentemente, buona parte di questi algoritmi sono pensati, perché sapete come funzionano gli algoritmi, sono una sequenza di operazioni in modo tale da discriminare contro le donne, da discriminare contro quelli di colore e via di contro quelli portatori di religioni diverse da quella cristiana e così via. Capite? Questi non sono rischi, perché sta già succedendo. E dopo voi andate a discutere. Ti dice il capo del personale, ma io ho raccolto tutte le informazioni, il curriculum vitae e il computer mi ha detto che il primo più bravo è questo, poi vai a vedere chi sono i più bravi e capisci subito da soli le implicazioni e così via. Ecco, quindi, avviandomi ormai alla conclusione, perché sto finendo il mio tempo, capite perché se noi partiamo con un'ottica di questo tipo, le nuove tecnologie non ci fanno paura. Lo so che ci sono i tecno-pessimisti, quelli che temono, ed è vero, però non è che se io temo il rischio non si realizza. dobbiamo avere la capacità di contrastare, e il modo per contrastare è quello di affermare una, come dire, magistero della persona umana sulle nuove tecnologie. Qualcosa sta avvenendo, perché voi sapete, alla fine del 2018 l'Unione Europea ha approvato, gli americani ancora no, ha approvato un codice etico per l'intelligenza artificiale, in particolare il machine learning, non so se ne avete sentito parlare, e anche per i cobot. Cobot vuol dire collaborative robot, cioè sono i robot che collaborano con l'uomo. E queste regole sono state preparate da un team di 44 esperti, c'erano anche due italiani tra i 44, e sono state fatte oggetto di discussione dal Parlamento europeo, che le ha approvate. È chiaro che è un primo passo importante, che va nella direzione giusta. Purtroppo quello che noi vediamo è che i singoli paesi, voi sapete come funziona l'Unione Europea, che l'Unione Europea approva questo codice, però devono essere i singoli paesi che lo internalizzano nel proprio sistema legislativo, perché se non lo internalizzano nel proprio apparato di leggi, quelle raccomandazioni restano evidentemente come lettera al vento e così via. E noi su questo siamo molto indietro, perché non lo stiamo facendo. E dire che due italiani hanno partecipato al gruppo di lavoro dei 44, perché ogni paese aveva i suoi, però è come se non fossero stati presenti e così via. L'ultima osservazione, prima di chiudere, è allora che tutto questo mi permette di capire e di chiarire la differenza tra la libertà nel lavoro e la libertà del lavoro. Finora abbiamo combattuto aspre battaglie per garantire la libertà nel lavoro, cioè mentre si lavora. Dobbiamo fare il passo ulteriore, la libertà del lavoro, che vuol dire dare la possibilità a tutti di lavorare secondo quella modalità di cui ho fatto parole, e cioè la eudamonia. Eudamonia è una parola greca usata da Aristotele molte volte, che vuol dire fioritura. Eudamonia è la fioritura umana. Il lavoro deve diventare occasione di fioritura, perché quando questo avviene la gente lavora di più e rende di più ed è più contenta ed è più felice. Se io invece per farti fare quello che voglio ti do l'incentivo, tu lo farai anche se hai bisogno di quei soldi in più, ma dentro di te sentirai un vuoto crescente. Per non parlare poi, ma questo sarebbe un altro argomento, di quel che succede quando uno va in pensione. Ma voi sapete che una persona passa 20 anni in media prima di morire in età pensionata. E cosa fa in quei 20 anni? Dico, ma è civile una società che tiene per 20 anni... milioni e milioni di persone a marcire e fare niente? E capite perché? Perché si dice, sei uscito dal processo lavorativo, per te, ma se abbiamo detto all'inizio che il lavoro è un bisogno fondamentale, forse perché è un anziano, è chiaro che bisogna ripensare, e soprattutto è chiaro che devono essere adeguate le modalità, ma queste sono cose ovvie, e invece si preferisce ragionare in quella maniera, eccetera. In definitiva, quello che occorre fare è di trasformare il progresso in sviluppo umano integrale. Il progresso c'è, negarlo sarebbe da shock. Qual è la differenza tra progresso e sviluppo umano? Il progresso dice di un aumento delle capacità tecniche, e questo lo capiscono bene, ma non ogni progresso è sviluppo umano. Allora io consiglio sempre agli studenti, soprattutto a quelli giovani, cominciando dai miei nipoti, quando erano all'elementare e alle medie, di scrivere sviluppo così, S-sviluppo. Perché? Perché nella lingua latina una S messa davanti a una parola vuol dire il contrario, come in greco una A messa davanti a una parola vuol dire il contrario. Asimmetria vuol dire non simmetria. I latini mettevano la S. Allora, sviluppo, cosa vuol dire? Vuol dire togliere i viluppi, e i viluppi sono le catene, i lacci. Ah, questo è bello. Cioè svilupparsi vuol dire togliere i lacci, le catene che impediscono alle persone in carne ed ossa di fiorire, cioè di essere felici. Ecco allora perché non ci può bastare a noi il progresso. Mi fa ridere quando qualcuno dice, ma abbiamo... Ma lo so benissimo che siamo progrediti. C'è una famosa apologo che circola negli ambienti accademici in anglosassoni, che dice questo, un professore di economia che fa una lezione e dice, questa è la legge dell'economia e della natura, che ogni crescita è un bene in se stesso. Uno studente dal fondo dell'aula dice, sì, peccato però che così la pensino anche le cellule cancerogene. Bellissimo, aveva dimostrato di aver capito tutto. Cioè bisogna stare attenti che non ogni progresso è liberante, ci libera. Bisogna però non sottovalutare il progresso, ma trasformarlo in sviluppo umano integrale. E questo nelle condizioni storiche di oggi è possibile. In altre epoche storiche onestamente non sarebbe stato possibile. Ma usare le innovazioni che a getto continuo la tecnoscienza ci fornisce per una prospettiva, un telos, come dicevano i greci, un fine di questo tipo, secondo me ci permette di ottenere il meglio e di usare il meglio delle nuove tecnologie senza perdere il senso, la parola senso vuol dire direzione, delle leggi. E vorrei chiudere con due righe che ho letto, un po' per caso, pensando a questo incontro, di Khalil Gibran, quell'autore, sapete, libanese, il suo libro più noto è Il Profeta. Sentite cosa scrive, cito, «E io vi dico che in verità la vita è tenebra fuorché quando è slancio, e ogni slancio è cieco fuorché quando è sapere, e ogni sapere è vano fuorché quando è lavoro, e ogni lavoro è vuoto fuorché quando è amore. Il lavoro è amore reso visibile». Con questo chiudo la mia presentazione e adesso discutiamo. Grazie.